Buongiorno a tutti e a tutte. Questa è una lezione di tipo asincrono di cui avrete solamente il file audio ed è da integrare in modo fondamentale con il capitolo 1 del vostro manuale, il manuale di psicologia dello sviluppo. Leggete quindi bene questa la parte, il capitolo 1 del manuale e poi dopo a lezione, quando ve lo dirò, mi potete fare delle domande di approfondimento. Allora, parliamo adesso della psicologia dello sviluppo e in particolare su che cosa, qual è l'argomento e l'oggetto di studio della psicologia dello sviluppo. Il capitolo 1 del vostro manuale tratta proprio questo. Secondo voi cosa studia la psicologia dello sviluppo? Facendovi una domanda, spesse volte mi viene risposto: la psicologia dello sviluppo studia i bambini. Bene, questo non è vero e non è completamente vero. Quello che studia l'oggetto di studio della psicologia dello sviluppo è lo studio dei cambiamenti sistematici, lo studio dei cambiamenti sistematici che caratterizzano l'evoluzione psicologica di ciascun individuo nel corso dell'intera esistenza. Quindi studia come si evolvono, come dire, le nostre capacità e come si evolvono nel trascorrere dei tempi, da quando si passa dall'età infantile fino alla vecchiaia. Quindi la psicologia dello sviluppo non ha come oggetto di studio solo i bambini, quindi non si occupa solo dei bambini. Questa è un'affermazione errata. L'oggetto della psicologia dello sviluppo è la focalizzazione sui cambiamenti, su ciò che determina i cambiamenti nella nostra cognizione. Quindi si focalizza sui processi, è una visione dinamica che comprende lo studio di tutto il ciclo di vita. Quindi si va a vedere come funzioni cognitive, quali la memoria, il linguaggio, l'attenzione, si sviluppano nel corso di tutto il ciclo di vita, tant'è che alle volte la psicologia dello sviluppo viene anche chiamata psicologia del ciclo di vita. Adesso osserviamo ancora alcuni altri aspetti fondamentali. Dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, è importante, un oggetto di studio molto importante è analizzare le capacità degli individui, ma in particolare analizzare le capacità degli individui all'inizio della loro storia evolutiva, quindi analizzare i processi precoci, i cosiddetti precursori, cioè i mattoncini base, che le abilità di base che, misurate in un certo periodo della propria vita, saranno in grado di predire il successo o l'insuccesso in una determinata capacità. Vi faccio un esempio. Ci sono dei precursori, secondo voi, cognitivi per sviluppare una buona interazione sociale? E se sì, quali sono? E quali sono precocemente? Prendiamo ad esempio la sensibilità percettiva. La sensibilità percettiva che già gli infanti hanno nel preferire i volti e le voci umane. Sono degli esperimenti in cui si fa sentire degli infanti vari suoni e si è osservato con varie tecniche che addirittura gli infanti dimostrano una maggior preferenza, una maggiore attenzione per quanto riguarda il sentire volti, osservare dei volti e sentire delle voci umane. E prestano particolare attenzione agli scambi faccia a faccia. Sono in grado precocemente di seguire con lo sguardo gli oggetti che passano nell'ambiente, quindi di seguire lo sguardo anche di altri, ad esempio dell'adulto, della mamma, del caregiver, che si rivolge ad altri oggetti dell'ambiente. Sono in grado di girare la testa verso l'oggetto che l'adulto guarda. Ad esempio, questo già a 3 mesi, l'adulto guarda un oggetto e l'infante è in grado di osservare l'adulto, osservare sul guardo, girare la propria testa in direzione dell'oggetto che viene osservato da parte dell'adulto. Perché questo? Per cosa sono così importanti questi precursori, secondo voi? Sono così importanti non solo per lo sviluppo cognitivo, ma anche per l'interazione sociale, per entrare in interazione con gli altri. Perché vi rendete conto, se io entro in interazione, ho uno scambio faccia a faccia, seguo lo sguardo degli altri, giro la testa e seguo lo sguardo di ciò che viene osservato da parte dell'adulto, inizio ad essere in sintonia con un altro diverso da me, e in questo caso con un adulto. È il primo passo per entrare in sintonia con l'altro. Ma non solo, questo aspetto è importante, fondamentale per l'interazione sociale. Lo vedremo quando tratteremo il linguaggio. È importante per sviluppare capacità linguistiche, perché se ad esempio, facciamo l'esempio della mamma, ma può essere anche il papà, la mamma osserva un oggetto, il bambino vede che la mamma osserva quell'oggetto e tutti e due congiuntamente osservano questo oggetto, la mamma si accorge di questo e inizia ad esempio a dire palla. Mamma e bambino guardavano questo oggetto palla, la mamma aggiunge il significato dell'oggetto guardato dal bambino e fornisce un elemento linguistico fondamentale poi per lo sviluppo anche linguistico da parte del bambino. Questi sono degli elementi in cui il vostro volume, e in particolare nel capitolo prima, parla di intersoggettività primaria e intersoggettività secondaria, intersoggettività primaria e secondaria. Potete rivedere queste definizioni anche sul capitolo 1 del volume, ma cosa si intende per intersoggettività primaria? L'intersoggettività primaria è la relazione diadica, cioè a due, ad esempio, fra mamma e bambino, fra bambino, bambina e caregiver. Quindi loro interagiscono in un'interazione a due. Quindi la mamma guarda lo guarda, il bambino la guarda e c'è questo continuo scambio reciproco di sguardi. E quindi c'è un entrare positivo in sintonia reciproca. Quando si parla di intersoggettività secondaria, invece, interviene un terzo elemento. Come vi ho fatto l'esempio prima, un oggetto. La mamma guarda un oggetto, magari lo tocca, lo muove, il bambino guarda lo stesso oggetto, lo tocca, lo muove e quindi c'è un'intersoggettività secondaria fra mamma, bambino e oggetto, ad esempio palla che loro osservano. Che loro entrambi osservano. Quindi in questo caso si parla di intersoggettività di tipo secondario e tutti questi elementi aiutano l'infante a entrare in relazione con l'ambiente. Quindi lo sviluppo umano è un processo complesso. È un processo frutto delle relazioni continue fra organismo e ambiente. Diciamo che storicamente c'è stato un grande dibattito fra è tutto determinato dalla nostra genetica, quindi è tutto determinato dalla nostra natura, e noi saremo quello che già siamo predestinati addirittura della nascita. La visione opposta osservava no. È tutto determinato dalla cultura, quindi natura, cultura, è tutto determinato dalla cultura, dall'ambiente circostante e tutto questo determinerà il futuro individuo che agirà nella società. Ora si è visto sempre di più, si è affermata una visione di tipo dinamico, che l'individuo è ciò che viene determinato dalla relazione fra l'organismo e l'ambiente. L'interazione fra l'organismo, le nostre strutture genetiche, il nostro, come si dice, genotipo, interagisce con l'ambiente e darà poi origine a quello che noi siamo, effettivamente, il fenotipo. Quindi possiamo avere determinate dotazioni, ma l'ambiente, le nostre esperienze ci plasmano e fanno di noi quello che poi saremo. Quindi vi è una costante interazione fra le nostre strutture e la relazione con l'esperienza e l'ambiente. Quindi lo sviluppo è un processo costruttivo. Attenzione, quindi non è tutto determinato, non possiamo dire con certezza che determinate situazioni, anche a rischio, porteranno necessariamente a determinate condizioni sfavorevoli. Ecco perché non è tutto predeterminato, ma si parla invece di fattori di rischio e fattori protettivi. Cosa si intende per fattori di rischio? Allora, essere nato pretermine può essere un fattore di rischio per tanti diversi aspetti, quindi uno scarso peso alla nascita, nascita a pretermine, così via, potrebbe avere poi delle conseguenze negative per quanto riguarda lo sviluppo e sono aspetti da tenere sotto controllo. Però accanto a questi fattori di rischio vi possono essere anche vari fattori di tipo protettivo. Che cosa vi viene in mente come fattore protettivo? Ad esempio, in questo caso potrebbe agire come fattore protettivo l'ambiente, sì, questo, i genitori, una cultura, positiva o che stimola l'individuo. Quindi, per quanto riguarda lo sviluppo di un individuo, non è tutto determinato, ma è il risultato dell'interazione fra fattori anche di rischio e fattori di tipo protettivo, e quindi le nostre dotazioni genetiche, le nostre predisposizioni interagiscono costantemente con l'ambiente. Si parla quindi appunto di sistemi dinamici.